Allora, andiamo al messaggio che abbiamo ricevuto da parte di un fratello. E voglio dire, questo fratello è sposato da molti anni, lui ha 50 anni, ha un matrimonio felice, ma comunque ha delle domande. E
Sentiamo.
leggiamo questo messaggio senza fare il suo nome, per il privacy. Pace
Ok.
e bene a tutti voi, fratelli e sorelle. Gloria e lode a Gesù Cristo.
Gloria.
Fratello Giuseppe, ho da esporre un problema che penso mette in difficoltà le coppie sposate. Noi siamo una coppia sposata in Chiesa Cattolica e da 3 anni abbiamo iniziato un percorso di fede in Gesù. Da un anno seguo voi, accelerando tantissimo la conoscenza della parola. Un grazie di cuore a voi e grazie a Dio di aver permesso ciò. La domanda che ho da porvi è: una coppia sposata che fa sesso è obbligata a finire il rapporto con il seme sempre in vagina? Il prete dice che non bisogna prendere neanche anticoncezionali e che bisogna fare sesso lasciando sempre aperta la porta alla procreazione. Ma noi 2 figli grandi già li abbiamo e non vorremmo altre gravidanze.
Ok, Dio benedica suo fratello. E oggi le religioni, insomma, un po' bene e un po' male. Tra protestanti e cattolici ognuno ha i suoi scheletri negli armadi, amen? Abbiamo parlato degli scheletri protestanti, adesso parleremo degli scheletri cattolici oggi. Vabbè, Dio ti benedica innanzitutto, ti ringraziamo per la tua franchezza, fratellino. E infatti ti rispondiamo, guarda, dal vivo, in diretta, perché apparentemente dagli messaggi che riceviamo sono molti i fratelli che hanno bisogno di queste risposte.
Sì.
E tanti fratelli sono tenuti nella stessa gabbia dalle false dottrine, falsa moralità, da religioni che a loro volta predicano agli altri, ma molti di loro stessi ipocritamente praticano l'opposto. Quindi è chiaro che il Signore ama i figli e Dio assolutamente vuole più figli possibile, però non, diciamo, nella Bibbia non c'è scritto queste cose che puoi o non puoi diciamo, avere un controllo sulle nascite. Non c'è scritto che devi sempre fare in modo di cercare di mettere incinta la moglie, non dice questo. Quindi ci sono comunque andiamo, lo spiegheremo piano piano, ci sono delle cose
Ok,
naturali.
perché ho delle domande adesso. Come fare?
Ok, guarda, il problema è che molte religioni, sai, legge Matteo 23, guarda,
Ok.
verso 1 al 4, dice: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, verso 3.
Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti, legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito.
Quindi abbiamo il problema della pedofilia, omosessualità, adulterio tra i preti, eccetera. Però loro si aspettano che la gente si comporti in modo così perfetto, così, e loro invece molti di loro sono un branco di adulteri. Ora, diciamo, c'è un limite a tutto, cioè, ogni cosa può essere fatta in modo giusto o in modo sbagliato, anche il sesso, capisci? Quindi non ci sono scritture su cui basare queste dottrine religiose con le quali questi religiosi ti caricano sulle spalle.
Ma è giusto o sbagliato se uno fa sesso in un modo di evitare gravidanze?
E questo che parleremo oggi, apparentemente è secondo la tua fede, perché non ci sono scritture che puntano da una parte o dall'altra.
E le pillole anticoncezionali sono giuste o sbagliate?
Ma per me sono sbagliate. Sono sbagliate anche perché cioè hanno cose collaterali, eccetera. Le pillole anticoncezionali, cioè semplicemente ci sono dei metodi naturali per evitare che una donna rimanga incinta, però bisogna vedere, cioè se tu non vuoi che tua moglie rimanga incinta per motivi egoisti, perché lei deve andare a lavorare anche a lei, perché così puoi comprarti puoi cambiare la macchina, così puoi comprarti una seconda televisione, allora è sbagliato.
Sì.
Però ci sono situazioni, come sto fratello dice, ha 2 figli e attualmente,
Eh sì.
per una serie di motivi che io non ho chiesto, ma suppongo, e lui non se la sente di avere altri figli,
Sì.
capito? Quindi bisogna rispettare la sua fede. Quindi sta controllando la nascita in un modo naturale, va bene? Quindi credo che questo sia il fatto, il modo naturale di non lasciare che il seme rimanga nella vagina, eccetera, e credo che sia il modo, l'unico modo accettabile di controllo delle nascite, cioè in modo naturale, quando è necessario controllarlo. Per esempio, nel mio caso, io ho già dei figli, e ho 68 anni, non sono sicuro che possa essere un buon padre per tanti altri figli. Quindi io uso il controllo naturale, nel mio caso. Ovviamente mi tengo aperto a obbedire se Dio mi dovesse mostrare altrimenti, va bene?
Sì. Ok, ho capito. Allora, non sei d'accordo con le pillole anticoncezionali perché è un metodo artificiale?
Esatto.
E neanche crediamo che uno può abortire, uccidere un bambino che è già creato. Però,
assolutamente
però
no.
C'è la possibilità di controllare in un modo naturale?
In modo naturale.
Ok, quello sì.
Amen.
Poi voglio chiederti la prossima domanda, sempre dallo stesso fratello. È permesso il sesso orale o il sesso con le mani?
Ok, come dicevo sopra, come ho appena detto, cioè non vi sono scritture su cui basare, guarda, a me è scritto Romani 14, guarda.
Okay.
Cioè, scritture su cui basare queste proibizioni che questi religiosi impongono, cioè non si può toccare la moglie con le mani, queste cose qui, sono cose che le religioni impongono sui loro poveracci malcapitati che capitano nei loro edifici. Cioè, quindi la condizione è che i rapporti si svolgano tra coppie legittimamente unite, no? Quindi se una coppia, cioè tua moglie così, cioè se è adulterio, no, di nessun tipo, non può fare niente. Però se è tua moglie, dove è scritto una Bibbia, non puoi toccare tua moglie. Cioè questi pratica cosa hanno capito? Romani 14:14 cosa dice?
14:14 Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura.
Quindi cosa fare e cosa non fare nel sesso, questo dipende da, diciamo, dalla tua fede, cioè in se stesso niente è impuro, però se tu pensi che è sbagliato, allora per te, guarda, Tito 1:15, guarda,
okay.
Dipende molto dalla tua fede.
Sì.
Tutto
è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure.
Ecco, Proverbi capitolo 5, c'è una scrittura anche lì su questo. Quindi ciò che è puro e impuro dipende diciamo dalla mente, dalla coscienza, dal cuore della persona che pratica una cosa. E questo naturalmente quando? Quando la Bibbia non... Dio nella sua parola non dice specificatamente no. Okay, quindi uno dice, per me è puro che vado con un omosessuale. No, perché la Bibbia lo proibisce.
Sì.
Quindi
sì.
No, la Bibbia non ti dà lo spazio. Cioè noi abbiamo, secondo la tua fede ti sia fatto, Matteo 9,29, diciamo, questo nel raggio di quello che la Bibbia non parla. Una guarigione non dice che Dio non ti vuole guarire. Quindi secondo la tua fede sarai guarito se credi. Ci siamo? Però omosessualità è proibita, non puoi dire ho la fede dell'omosessualità, o la fede, io per me è puro che faccio adulterio, e no, perché c'è un comandamento, non puoi, ci
sì,
siamo?
Chiaro,
Proverbi
sì.
5, 18 e 19.
Proverbi 5, 18.
Okay, qui,
sia,
okay.
Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù.
Quindi il Signore vuole che il nostro rapporto sia anche felice. Ok, no, non solamente avere un rapporto sessuale solo quando può rimanere incinta.
Sì, perché alcuni dicono non devi provare piacere, solo per fare figli.
Sì, ci sono momenti che la moglie non è attiva, non è periodo di rimanere incinta, quindi non posso toccarla perché non può rimanere incinta, è ridicolo, no? Dice vivi lieto con la tua sposa, non dice non devi avere una gabbia con un orario, dice oggi no, domani sì.
Sì,
va
sì,
bene,
sì.
Verso 19.
Cerva d'amore. Capriola di grazia, le sue carezze tinebrino in ogni tempo e sii sempre rapito dall'affetto suo.
Ok, qui dice il sesso con le mani, dice che le sue carezze tinebrino in ogni tempo, qui le mani ti carezzino, capito? Poi cosa abbiamo? C'è una scrittura in Ecclesiaste, guarda, 9 e 10, la Bibbia cattolica le chiamano covulette, se non mi sbaglio.
Ecclesiaste 9?
Sì, 9, 9 e 10. Noi ci concentriamo sulla Bibbia Diodati, che è un'ottima Bibbia, ok?
Ok. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità. poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza.
Ok, sto parlando di quelli che muoiono senza Cristo, che il Messia non c'era qui nel Vecchio Testamento. Quindi quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Quindi non inventiamoci peccati, che peccati non ci sono.
Ok, poi posso finire il messaggio da parte di questo fratello? Ha scritto: siccome ogni volta in confessione il prete giudica gli atti sopra elencati, peccati di atti impuri, siamo arrivati al punto che non sappiamo più se e come fare sesso. Perché poi in confessione è imbarazzante confessare i soliti problemi. Grazie a voi e gloria a Gesù.
Questi qui praticamente, certi preti in confessione sono confessionali a luci rosse praticamente. Cioè, com'è che fai? Le gambe in che posizione sono? Cosa fai col dito, con la mano, con la bocca, col gomito? Cioè, si preti, perché non vanno a predicare il Vangelo, invece di rompere le scatole alle coppie sposate?
Sì.
Mi ricordo, ho evangelizzato una donna giovane, ha avuto 30 anni, e stavo evangelizzando. E allora questo mi dice: mio marito è morto. Ah, ok, gloria a Dio. E mi fa: sei credente? Ma io ero cattolica e non lo sono più. Che è successo? E sono andato a confessarmi e il prete mi ha scocciato, non voglio più sentire parlare di preti e di confessione. Che è successo? Sono andato a confessarmi e mi sono confessato i miei peccati. E poi allora? E il prete mi ha detto: tu sei vedova? Sì. E come fai nelle cose sessuali? E ho detto: beh, sono vedova. Sì, ma tu cosa fai? Ti tocchi qua e là? E questa qui è rimasta scioccata. Ma questo cosa gli interessa di queste cose? E allora questa è stata talmente offesa, più tornata in chiesa. Cioè, lei nella sua coscienza, questi non sono affari suoi, se io tocco me stessa. Perché la Bibbia non parla di queste cose specifiche.
Sì, sì.
Quindi, se la Bibbia non parla, dovrebbe chiudere il becco anche questi religiosi, secondo me. Infatti, questa è offesa. Quindi, guarda, mi sento povero fratello e povera dolce sua sposa. Guarda, dobbiamo avere molto misericordia e pazienza con i preti celibi, sai? La maggior parte di questi preti celibi non possono capire, anzi sono di regola più profani e inadatti, questi preti, di tutti. Più di tutti quando cercano di giudicare le pratiche sessuali tra coppie, e questo per tanti motivi, ok? Che loro, come posso giudicare le pratiche sessuali tra coppie che loro non sanno niente o non dovrebbero sapere niente, va bene? Normalmente il prete celibe che non è sposato non è in grado di capire, cioè diciamo tramite esperienza diretta, cos'è veramente un matrimonio, cioè compreso la responsabilità, la croce, le difficoltà, le molte lezioni che si imparano solamente per esperienza.
Sì,
guarda,
è vero, sì.
Guarda, in 1 Timoteo 3 parla di questa. Queste sono lezioni che impariamo solo per esperienza. E non solo predicando dei pulpiti, va bene? Che ne capisce il prete di queste cose? Esperienza assolutamente necessaria per poter aiutare e consigliare chi si trova negli stessi problemi. Ok? Guarda, vai la scrittura, 1 Timoteo 3, come Dio appunto ci comanda.
Sì.
Verso 2, guarda.
1 Timoteo 3, verso 2. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie. Sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare.
Quindi qui due lezioni. Prima è contro la poligamia, una sola moglie.
Sì.
Secondo dice bisogna che sia marito.
Sposato.
Capito, di una moglie. Perché? Verso 4. Perché se non c'ha moglie, cosa succede?
Verso 4. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi.
Vai,
perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?
Capisci? Cioè, come può curare questi preti? Come fanno a curare la Chiesa che loro non capiscono niente?
Sì.
Sono, senza offesa, ignoranti al 100% sulle cose sessuali, su come si tratta una moglie, su come perdonare la moglie, farsi perdonare dalla moglie. Come possono consigliare? È logico che le prediche dei pulpiti non servono a niente, perché sono vuote. Questi non sanno di cosa parlano.
Sì.
Va bene, quindi qui viene comandato una moglie. Ok? Avere una moglie e non averne due. Una moglie. Ok? Perché fedeltà, cioè ci crede nella poligamia. Ma io ti dico, è importante avere una moglie e un marito, niente poligamia. Perché? Perché qui stiamo imparando la fedeltà a Cristo e non saltare come i grilli da donna a donna. Va bene? Quindi mariti adulteri, addrizzare le antenne per cortesia. Ok? So che ci sono sette oggi che predicano la poligamia qua e là, però nella Bibbia c'era la poligamia, ma non nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento dice il vescovo una moglie, sì, io ce n'ho una e ho le mani piene. Ok? Caspita, come... ma ti dico, guarda, ma mala piena ce la faccio con una? Come faccio con due, tre? Devo andare a dormire nella cuccia del cane la notte. Ok? Verso 7, guarda.
Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo.
Quindi cosa vuol dire? I pagani, il mondo intorno alla Chiesa, devono testimoniare che il prete sia una buona testimonianza e non che siano quelle immondizie come tanti di loro sono, branco di pedofili, va bene? Deve avere una buona testimonianza. Quindi la cattiva testimonianza di tanti preti dovuta alle perversioni, gli scandali sessuali, preti che non possono contenersi, non possono contenersi sessualmente, a causa di cosa? A causa delle false dottrine sul celibato che viene loro imposto dalla cupola religiosa. E questo ha fatto sì che grandi masse, tante persone deboli nella fede abbiano perso la loro fiducia e anche molti chiedono di essere sbattezzati, abbandonare la religione, la fede. Perché? Perché vedono che questi preti sono un mucchio di immondizia. Predicano, ma fanno il contrario, ipocriti. Persino i politici sono meglio di loro, certi politici, che almeno loro sono ipocritamente aperti. Capite? Alcuni sono, ce ne sarà anche qualcuno onesto, viene a trovarli. Va bene? Guarda, Matteo 18, guarda, qui è un messaggio del Signore per questi preti che sono colpevoli di questi peccati e che non si pentono, che preti che praticano l'adulterio, la pedofilia, che fanno cose che poi condannano gli altri, quindi mettono pesi sulla gente che loro non portano, loro vanno lì, quattro Ave Marie, dice ok, la tua pedofilia perdona, si perdona tra di loro, il vescovo perdona al vescovo, il prete perdona al prete. Amen. Matteo 18, 6 al 9, guarda cosa dice Gesù a questi preti. Così dice il Signore.
Matteo 18, 6. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
Quindi preti, attenzione, non sto parlando di quei preti che sono sinceri, non so quanti sono. Sto parlando di quelli ipocriti, quei preti con la pancia grassa, quelli lì, con la croce di mezzo metro, con la faccia brutta, gli occhi bui, quelli lì che poi scopri il giornale, ah, era un pedofilo. Sto parlando di quegli ipocriti, per me quei preti sono più figli del diavolo, sono quei farisei di Matteo, di Giovanni capitolo 8, che Gesù parlava ai preti dei suoi tempi, e voi figli del diavolo, voi non siete figli di Dio. Capito? Non sto parlando ho conosciuto dei preti sinceri, dolci, di solito giovani, perché così, però quando invecchiano diventano maggioranza, diventano uno straccio, li vedi in faccia, guarda, sono lì questi occhi ipocriti, no? Perché non riescono a contenersi, no? Non è biblico, verso 7.
Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene.
Cioè è necessario, perché il diavolo è a piede libero, va bene? Ma guai a quelli che lo seguono, verso 8.
Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno.
Ok, quindi preti pedofili, meglio vi fate castrare piuttosto che andare in giro a scandalizzare questi bambini. Voi per me siete una razza di mostri. Guarda, il Signore vi butterà nel fuoco eterno se non vi pentite.
Verso 9. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che aver due occhi e essere gettato nella gehenna del fuoco.
Ok, altro che siamo sotto la grazia, quattro Ave Marie, un viaggio a Međugorje. No, 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 qui di Gesù c'è la gehenna di fuoco se non ti penti, se non cambi, se non abbandoni il peccato. Non cinque Ave Marie ogni settimana e poi lo fai sempre. No, devi abbandonarlo, come Davide ha abbandonato il peccato di Batseba. Che guarda, Romani 5 ci sono delle belle scritture. Okay. Perché, voglio dire, qualunque cristiano sposato, qualunque cristiano che abbia una moglie o un marito, chiunque può insegnare ai preti celibi tantissimo riguardo alla pratica del matrimonio, riguardo al sesso tra gli sposati. Va bene? Leggiamo Romani 5, 3 e 4.
Romani 5, 3. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. E la pazienza, esperienza. E l'esperienza, speranza.
Ok, Romani 12. Cioè, capito? Noi impariamo per esperienza, sta dicendo Paolo.
Sì, è vero.
Perché l'afflizione produce pazienza, pazienza è esperienza. Continuiamo con l'esperienza. Romani 12, 2.
Affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Ebrei 5, quindi affinché conosciate per esperienza, voi sì. Preti celibi, che cosa mi state a raccontare?
Solo teorie.
Ma solo teorie, voi non capite niente.
Sì, è vero.
Non capite niente. Cioè, una volta gli ho detto a un prete, in sacrestia lo stavo evangelizzando sto prete, e questo mi sta raccontando un sacco di frottole. E gli dice, ma guardi, monsignore, con tutto rispetto posso dire una parola? Dica. E detto, c'è una Bibbia qua. C'è la Bibbia, l'ha trovata sotto tutti i libroni. Lo sa che San Pietro, chiamato primo Papa, andava a evangelizzare con sua moglie a braccetto e probabilmente ogni tanto magari si appartavano a una stanzetta in privato, magari ci dà qualche bacio anche in pubblico. E questo mi ha guardato come se mi volesse scomunicare. Ma questo non è possibile, certo. Guarda, San Pietro andava a evangelizzare con sua moglie a braccetto. Magari a braccetto anche, ma no, non diciamo questo tutto, era pronto a cacciarmi fuori. Una scrittura per cortesia, 1 Corinzi 9, 5, adesso questo, giusto per accontentarmi, l'ha aperta e gli ha preso quasi, gli viene uno shock e quasi sviene per terra. San Pietro andava a evangelizzare con sua moglie. Ho detto, quindi come vede questa storia del celibato obbligatorio per i preti che non si sono chiamati, che non si sono chiamati, per me non è la pratica. Insomma, abbiamo finito la litigata, ma poi mi ha cacciato fuori, ciao, nessun successo. Ebrei 5,13.
Ebrei 5,13. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino.
Quindi i preti celibi sono bambini riguardo le cose sessuali, dovrebbero stare zitti, non capiscono niente o quasi niente, tranne che dovrebbero profetizzare, perché loro non dovrebbero capire niente di sesso, non capiscono niente di sesso e non dovrebbero capirne, a meno che non sono imbroglioni, adulteri. Va bene? Verso 14.
Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.
Quindi devi per via dell'uso di tua moglie del marito, vi usate a vicenda per la gloria di Dio, anche nelle cose sessuali, allora potete insegnare.
Così si impara, sì.
Come quel, ti ricordi quello che abbiamo evangelizzato, uno che sua moglie lo voleva divorziare, lui ha commesso adulterio, si è andato a visitarle, ma cosa succede? E lui non dormiva più la notte, era oppresso da spiriti. Avevano problemi sessuali. Questo qui faceva, aveva detto, ma cosa c'è? Che non vuole fare? Mia moglie non vuole avere sesso con me. Detto,
okay. Lo respinge, sì.
Detto, sì, mi respinge. Detto, e allora è per questo ho commesso adulterio, adesso mi condanno, eccetera, perché erano cristiani. Detto, perché non vuole avere sesso con te? E non lo so, è strana, è stranissima, tutto un tratto è cambiata. Detto, ma prima che parlo con tua moglie, ho detto, parlami, Dora mi stava traducendo, mi traducevo, sì, tutto imbarazzato. Ho detto, prima che parlo con tua moglie, ma raccontami, ma com'è la pratica sessuale tra di voi? Fa normale. E cosa vuol dire normale? Per te niente, io faccio il normale. E raccontami, insomma, dettagli, uh-huh. E ci spogliamo, ci mettiamo a letto e io faccio l'amore. Lei però non vuole più, ma com'è che fai? Normale, io vado dentro, fuori e via. Ok, e? È tutto lì, no? Dentro e fuori. È tutto lì. E basta, sì, dettagli, E allora, cioè, tu cosa fai? Tu dentro, fuori e ciao. Sì, è logico. Disgraziatone, sfido che quella ha perso la visione, ha perso l'ispirazione, ha perso la poesia. Tu pensi solo per te, scusa. E tu non la prepari tua moglie, non la carezzi, non la baci, non la eccetera, eccetera, eccetera. Fa io eccetera o niente, solo dentro e fuori. Ma tua moglie non è un garage che entri e esci quando ti fa comodo. Oh! Ma che razza di egoistone che sei tu? Come devo fare? Ma prima devi ispirare. Se tu, per esempio, certo, sei un marito che vieni abbastanza facilmente, subito, cioè devi rezzarle, prendere cura di lei, che lei arrivi al massimo e tutto, eccetera, e dopo puoi entrare. Ah sì, è logico. Insomma, lunga storia, insomma. Dopo la moglie è venuta anche lei, l'ha perdonato per l'adulterio. Sì. E dopo mi ha telefonato il giorno dopo, tutti felici, contenti, la moglie era al settimo, al terzo cielo. E, insomma, tutto, adesso sono felici, felicissimi. Lui ha capito che l'atto sessuale non può essere una cosa uso e consumo del marito, la moglie è una specie di schiavetta lì, scusa. Non è mica una prostituta che vai, paghi, arrivederci. No! Moglie, c'ha un'anima come te, un spirito come te, ha bisogno d'amore come te, c'ha un corpo come te. E a molti uomini sono veloci, entrate e uscite, la moglie non è neanche cominciata ancora. Va bene? Insomma, buon intenditore, poche parole qui. Cioè, va bene? Vabbè, comunque dico, perché parli di queste cose, fratello Giuseppe? Perché molti fratelli si sposeranno e divorzieranno perché non hanno capito questo. Sì, prima ci si prende cura della moglie sessualmente e poi di te stesso, egoistone che non sei altro. Va bene? Comunque, il prete che viene obbligato, andiamo avanti, va? È obbligato a essere celibe, senza che ha scelto questa, ha fatto questa scelta per conto suo. Questo prete che è obbligato a essere celibe vive una vita di frustrazione, di costrizione religiosa e fuori dalla volontà di Dio. Guarda, dammi la scrittura, 1 Timoteo 4, guarda, andiamo alle scritture, ok? Quindi, quando il celibato è obbligatorio e forzato per i preti, ok? Dice, stanno semplicemente esercitando la dottrina che loro gli è stata imposta nei loro seminari. Ma invece com'è che giudica Dio queste cose? Sai, 1 Timoteo 4, sì. Verso 1.
Lo Spirito dice. 1. Lo Spirito dice esplicitamente che negli tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Ok, allora, il tempo della fine adesso. Alcuni ascolteranno le dottrine dei demoni. Quali sono le dottrine dei demoni? Verso 2.
Sfiati dall'ipocrisia di uomini bugiardi.
Essi
vieteranno il matrimonio.
Quali sono le dottrine dei demoni? Vieteranno il matrimonio.
Sì.
Quindi se dottrine religiose che vietano il matrimonio a preti che lo vorrebbero, sono dottrine di diavoli. Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì.
Voi cardinali e vescovi e monsignori, arcimonsignori, addrizzare le orecchie. Le vostre dottrine, cioè il celibato è solo per quelli che scelgono, come San Paolo, ma quelli come San Pietro che non l'hanno scelto, non potete inculcargli, che neanche il vostro cosiddetto primo papa lo praticava. Quindi voi siete fuori dal seminato alla grandissima. Guarda, 1 Corinzi 7, c'è una bellissima scrittura, se vuoi andare lì, verso 2.
1 Corinzi 7, 2. Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Per evitare fornicazioni, cerchiamo di leggere in dialetto qui.
Sì.
Per evitare fornicazioni, che ogni prete abbia la sua moglie, ogni suora il proprio marito.
Amen.
E così che non ci saranno più suore incinta e preti ipocriti.
Sì, amen.
E allora i preti celibati è l'invenzione del diavolo.
Sì, sì.
È l'invenzione del diavolo. Perché? Perché celibato, tu puoi essere celibe come San Paolo se lo ricevi come rivelazione, altrimenti il celibato forzato si prende l'invenzione di Satana, diteglielo che l'ha detto fratello Giuseppe, va bene? Verso 9. Quindi il matrimonio è per evitare fornicazioni. Perché c'è tanta fornicazione nella Chiesa Cattolica? Perché c'hanno queste dottrine false, che devono stare, allora diventano omosessuali, pedofili, diventano mostri, diventano pervertiti. Verso 9.
Ma se non riescono a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere.
Proverbi 18, c'è una bella scrittura, meglio sposarsi che ardere.
Sì.
Quindi se non riescono a contenersi, cioè se tu sei felice che lo senti dal Signore, io voglio stare singolo. Dio ti benedica, nessuno ti obbliga a sposarti.
Amen.
Ma qui abbiamo una religione che obbliga a non sposarsi ai preti. E l'altra religione, ci sono gli ortodossi, che li obbligano a sposarsi, anche se uno ha una rivelazione di non sposarsi, no, deve sposarsi. Quindi San Paolo è sempre stato un terribile ortodosso. San Pietro, il cosiddetto primo papa, non poteva essere cattolico. La Chiesa cattolica ha scomunicato San Pietro, al di là delle baggianate che mi raccontano, perché San Pietro ha sposato. E tu me lo hai scomunicato nel momento che metti una dottrina così falsa. Ci siamo?
Sì.
Allora, la moglie è una cosa bella o una cosa brutta, Angela?
Deve essere bella.
Ecco, Proverbi 18:22.
Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore.
Proverbi 19:14. Quindi chi trova moglie trova un bene. C'è un'altra scrittura che dice, chi trova moglie ha trovato un tesoro. Capito, mariti? Achtung! Attenzione! Mariti macho, bulli, muscoli, voi che trattate la moglie come un inferiore, se non fosse per quella moglie, voi sareste in strada a cercare prostitute la maggior parte di noi. D'accordo? Sveglia, fratelli! Quando è stata l'ultima volta che siamo andati dalla moglie a portargli un fiore, a poi invitarla fuori a mangiare, a lustrargli le scarpe, dargli un bacio fuori orario quando meno se l'aspetta? Quando sei andato dalla moglie, ti posso aiutare a cucinare, ti posso aiutare a lavare i piatti, ti posso aiutare a fare quello che di solito non faccio? Quando è stata l'ultima volta? Sfido che certe di queste mogli sono così frustrate e abbattute e depresse, perché hanno certi mariti come noi, disgraziatoni come noi. Mi metto nel mucchio, Proverbi 19:14.
Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore.
Moglie, attenzione, non dice moglie in generale, moglie giudiziosa, che ci sono anche mogli adultere.
Poi
parleremo anche di quello. Guardi, sono centinaia di migliaia i preti onesti, sposati, con figli, sai? Centinaia di migliaia sono i preti sposati con figli, i quali, non volendo essere ipocriti, adulteri, pedofili, omosessuali, di nascosto, come tanti preti lo sono, chiedono, questo è ufficiale, ripetutamente al Papa, alle autorità religiose, che per favore li supplicano, che li facciano uscire dalla gabbia del celibato forzato, permettendo loro di poter continuare a essere preti insieme a moglie e figli, benedetti con i quali Dio li ha benedetti. E il Papa sempre dice, no, scapolo come me. E il Papa è fuori binario. Frate Giuseppe, devi rispettare il Papa, lo rispetto, ma quando è fuori binario, è fuori binario, d'accordo? Quando il primo, virgolette, Papa era fuori binario, cosa ha fatto Paolo in Galati capitolo 2, Angela? Lo ha preso per? Per ipocrita. Paolo gli ha dato dell'ipocrita al cosiddetto primo Papa, e tu sei ipocrita. E cosa ha fatto il primo Papa, Pietro?
Ascoltato.
È stato zitto, ha ricevuto, ha capito che era ipocrita, che Paolo aveva ragione, lui torto, è andato. Vai da questi papi e dire siete ipocriti. Io cerco di rispettarli il più possibile, perché così vuole il Signore. Come può la Chiesa, dico io, mancare di discernimento totale da non riconoscere i preti pedofili e i preti omosessuali? Com'è possibile che il mondo ateo, il mondo secolarizzato e pagano, che abbia più discernimento di queste religioni, al punto che questi pervertiti preti, che continuano a chiamarsi preti, dicono loro, devono essere scoperti dai giornali, dal mondo, e non dalla Chiesa? La Chiesa è così orba che non vede il marcio dentro. È possibile che la Chiesa sia così cieca e con meno discernimento del mondo ateo, che non si accorge di quando il marciume del diavolo è lì nel mezzo. Possibile che ci vogliono i tribunali atei? In America hanno speso miliardi, miliardi di dollari a pagare bambini che erano stati sodomizzati, violentati, pedofilizzati da mostri e da diavoli travestiti da preti con la croce attaccata al collo. Guarda, il peccato di pedofilia per me è la cosa che più si avvicina al diavolo. È difficile pensare cosa peggio di andare a importunare. Gesù ha detto: meglio che ti attacchi una macina al collo e ti butti nel mare piuttosto che scandalizzare un bambino.
Sì.
Fratelli, io dico: abbiamo misericordia dei preti attorno a noi, attorno a voi, e date loro questo messaggio ai preti intorno. Dategli questo messaggio ai preti intorno a voi, nella speranza che aprano il loro cuore alle scritture contenute. Date questo messaggio che vi sto dando oggi, datelo ai preti che incontrate, e speriamo che le scritture che vi sto dando questi preti li ricevano, che si rendano conto della non scritturalità, delle loro dottrine e di capire che nel loro mezzo ci sono preti che desiderano sposarsi. Il primo Corinzi 7:2, Angela, cosa dice lì? Dio ci insegna appunto questo.
Primo Corinzi 7, verso 2.
Citiamolo di nuovo.
Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Capisci? Se questi preti disubbidienti, questa gerarchia religiosa, leggesse un po' la Bibbia invece di tutte tutti i libroni che si scrivono tra di loro, basterebbe due o tre scritture di questo per capire che sono completamente fuori binario. Non è un caso che le chiese si svuotano. Quindi devono lasciare il celibato a chi veramente è chiamato da Dio a praticarlo. Perché devono forzare su persone devono seguire queste dottrine? Come abbiamo letto prima, sono dottrine dei demoni.
Sì.
Ok, e quindi guarda, Matteo 19, guarda, verso 9. Cosa dice Gesù? E voglio concludere con questo.
19:9. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio.
Fino all'11.
I discepoli gli dissero: se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prender moglie. Ma egli rispose loro.
Hai capito? Quei discepoli come erano spirituali. Se non posso cacciare mia moglie, allora rimango scapolo. Bravi discepoli, bravi gli apostoli. Erano gente come noi, non capivano niente. Va bene, è inutile che gli facciamo le statue, gli baciamo i piedi, gli lustriamo le unghie con la lingua. Non serve a niente. Erano gente come noi. L'unica cosa che lo Spirito Santo, come l'abbiamo noi, l'unica cosa che hanno obbedito. E gloria a Dio. Andiamo avanti, verso 11, l'ha letto.
Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato.
Che, soltanto quelli ai quali è dato cosa, Angela?
Di rimanere soli.
Esatto, di rimanere scapoli. Gesù sta dicendo: non tutti sono capaci di rimanere senza donna.
Mm-hmm.
Ok, colpa vostra delle donne. Colpa vostra, perché Dio vi ha fatto così carine, quindi noi uomini siamo nei guai, quindi io lo dico sempre a mia moglie. Quindi i discepoli dicono: se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie, e se non la posso cacciare via rimango scapolo. Hai capito che egoista questo? E Gesù dice: no, non puoi rimanere senza donna, non tutti sono capaci di mettere in pratica rimanere senza donna, ma solo a quelli a quali è dato. Quanti preti la notte non possono dormire perché il diavolo viene e li tenta con donne nude, eccetera? Quanti? Quanti? E si sentono dannate alle fiamme perché... Ma sposatevi! Sposatevi!
Amen.
Lasciate perdere queste religioni morte, stramorte, piene di monnezza.
Amen.
Seguite il Vangelo! Gesù non è sposato, Angela.
Sarà sposato con la sua sposa.
Con la sua sposa. Chi è la sposa di Gesù?
La Chiesa.
Oh, non è Maria Maddalena come quei diavoletti stanno dicendo, no. Ma figurati. È sposato con la sposa, con la Chiesa.
Amen.
Matrimonio spirituale. Quindi il matrimonio nostro qui è un piccolo, piccolo esempio del grande matrimonio in cielo, della Chiesa con Cristo. Amen.
Amen.
Io mi fermerei qui, sono qui.
Ok.
Alleluia.
Possiamo anche spiegare un po' meglio, a parte della cosa che i preti non sanno come dare consigli alle famiglie e anche alle coppie, possiamo spiegare un po' meglio cosa è permesso e cosa non è permesso davanti a Dio tra le coppie sposate?
Quindi sessualmente?
Sessualmente,
cosa possono fare e cosa non fare? Quindi entriamo nei dettagli. Okay.
Sì, perché secondo la Bibbia è un soggetto interessante che veramente pochi possono rispondere a questa domanda.
Ecco, io ho preparato un messaggio, alcune scritture su questo, perché questo fratello ci ha chiesto di cosa posso fare, sono confuso, non so più cosa posso fare. Sì. Ok, sì, va bene, allora c'ho un messaggio su quello.
Facciamo una pausa musicale.
C'ho delle scritture che voglio dare.
Prima ascoltiamo una canzone, Questo piccolo grande amore.
Ok, ah, questa canzone è di Baglioni.
Sì.
È inutile che mi scrivete se è cristiana, perché no, Baglioni non è un missionario, non è, beh, secondo me è un cristiano, e secondo me è meglio di tanti preti. Però è un cantante secolare, e questa canzone è, l'ho ascoltata un paio di volte nell'ultimo anno, due o tre volte l'ho ascoltata, simpatica. E c'è un messaggio, lo mettiamo perché c'è un messaggio, che racconta un po' il figlio prodigo. Lui aveva avuto una relazione con una donna, e però e poi è una storia vera, tra l'altro. Questa donna apparentemente è rimasta incinta, è una storia vera, ok? E se non mi sbaglio, una cantante anche lei è rimasta incinta, però per qualche motivo lui non è voluto sposarsi con lei. Però dopo, alla fine, si è pentito, dopo magari si è girato tutte le donne della zona, eccetera, si è pentito, ha capito che le altre donne più belle, più sexy, non valevano tanto come una donna che ti ama.
Amen.
E questa canzone parla di questo, la sua avventura con questa donna, che è una storia vera. È messa incinta, ha cresciuto un bambino, eccetera, e alla fine lui si pente, però apparentemente per qualche motivo era troppo tardi. Quindi attenzione, fratelli, che trascuriamo il nostro coniuge pensando che quella donna che ci corre dietro, quell'uomo, eccetera, che possiamo buttare via il marito non bellissimo, la moglie non super sexy, perché tanto ne troviamo una, e puoi trovare una prostituta, puoi trovare, e rimani con un pugno di mosche. Un poco di vero amore da un piccolo, una piccola, un piccolo coniuge che ti ama, è meglio dalla più bella donna o uomo del mondo, che dopo un po' dopo fumo e fumo rimane con poco arrosto.
Amen. Ascoltiamo questa canzone.
Chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro, ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che ho fare adesso
chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che pianto, solamente cosa fare adesso che voglio un piccolo grande amore.
E continuiamo adesso con questo argomento tabù per tutti, su come avere relazioni intime tra sposi, tra marito e moglie. Cosa è permesso e cosa non è permesso negli occhi di Dio secondo la Bibbia?
Amen. Beh, senti, tutto quello che non è proibito va bene, d'accordo? E omosessualità, adulterio, poligamia, no. So che ci sono predicatori oggi che poligamia, sesso non è peccato, salta a letto prima che... mica vero, non è così la storia, scusa, non è mica così. Gesù ha detto all'adultero in Giovanni 8, vai a non peccare più, mica gli ha detto non ti preoccupare, sei sotto la grazia. Noi no, okay. Non è mica vero. Quindi attenzione ai falsi profeti, falsi insegnamenti. Il sesso fedele verso la moglie e il marito è per insegnarci la fedeltà a Cristo, d'accordo?
Amen.
Che io sono stato accusato che predico il perdono di Dio perché voglio che commetta adulterio, ma che questi diavoletti chiudano la bocca per cortesia. Ti pare che predico la grazia per quello? Quindi avanti con la fedeltà per Cristo, siamo qui per imparare la fedeltà verso tuo sposo, mio caro fratello, sorella, e per insegnarci ad essere fedeli in Cristo, d'accordo?
Amen.
Oh. Va bene, l'argomento è tabù perché, voglio parlare delle relazioni intime tra coppie, cos'è permesso e cosa non è permesso davanti a Dio. Guarda, voglio mettere un disclaimer qui, cioè in italiano come si dice disclaimer? Scarico di responsabilità.
Okay.
Una nota per i nostri amati nemici che ci seguono al solo scopo di trovare il pelo nell'uovo, va bene? I seguenti insegnamenti, applicazioni della scrittura, voglio dire, non sono da prendere in modo rigido. Non sono dogmi riguardo a cose come la salvezza. Ciascuno dovrà comportarsi riguardo ai soggetti in questione in base alla propria fede, coscienza, senso di giustizia davanti a Dio, va bene?
Mm-hmm.
Come è scritto, Romani 14, 1 al 4, guarda.
Romani 14, 1. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli.
Sentenziare sui suoi scrupoli, cioè sui suoi dubbi.
Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
Va bene. Romani 15:7 anche lì, c'è una bella scrittura. Okay. Quindi non giudichiamo gli altri, facciamoci i fatti nostri, non facciamo questi preti che in confessione vanno su un ficcanaso, vanno a sapere, parlami che succede sotto le lenzuola, ma fatti tu, pensa ai tuoi problemi, prete. A parte il fatto che la confessione dal confessore non è biblica, ok? Perché Giacomo 5:16 dice confessate i peccati gli uni agli altri. Se io ho sbagliato contro di te, che voglio dire a un prete che 5 Ave Maria sistema tutto? Sì. Vengo da te, sai, ho commesso adulterio con tua moglie, patapum, pum, occhi neri e cielo blu, e così un'altra volta imparo. Vado dal prete, signor prete, io non, qui ogni donna che vedo, attenzione, prete, oh poveraccio, 10 Ave Maria, uh-huh. No caro, non è così semplice la storia.
È vero.
Romani 15:7.
Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio.
Luca 18:9, quindi accogliere quelli che la pensano diversi da noi.
Luca 18:9.
E non criticare tutti.
Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri.
1 Corinzi 10:31, io leggo Romani 14:23, tutto quello che non viene dalla fede è peccato, quindi qualunque cosa fate o non fate deve essere, ci vuole la fede, va bene?
1 Corinzi 10:31, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
D'accordo, quindi anche il sesso deve dare gloria a Dio, uh-huh. Ci siamo?
Okay.
Non è che il sesso è una cosa a parte, l'ha creato Dio e deve dare gloria a Lui. Quindi anche perché io parlo di queste cose? Io ho 6 figli.
Sì.
Perché parlo di queste cose? Perché non dobbiamo temere di insegnare ai nostri figli l'educazione sessuale. Non dobbiamo temere queste cose. Perché? Perché se noi non insegniamo ai nostri figli l'educazione sessuale dal punto di vista di Dio, dalla Bibbia, la maniera che Dio ha creato come educazione, allora glielo insegnerà il diavolo attraverso i suoi seguaci e in maniera magari glorificando perversione e immoralità.
Sì, 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 sì.
Quindi insegniamo ai nostri figli la via giusta di Dio prima
Amen.
Che il mondo cerchi di pervertirli.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi non abbiate paura di insegnare a vostri figli nella maniera giusta.
Sì, ma a volte i genitori non sanno cosa dire perché la Bibbia non parla chiaramente, specificamente su questo soggetto. E
okay.
Cosa fai?
Ok, te lo insegno io adesso, va bene?
Sì.
E poi voi giudicherete. Io non parlo. Quando la Bibbia non parla, ok, allora, di particolari soggetti, allora bisogna farsi guidare dallo Spirito Santo e dal buon senso e dalla decenza. E dalla coscienza e dalla luce delle scritture che più si avvicinano all'argomento. Cioè la cosa deve dare gloria a Dio. Certe cose delle quali la Bibbia non parla vanno giudicate in base alla fede di ciascuno, ma alla luce di cosa? Dell'insieme delle scritture in generale. Attenzione che la tua fede non contraddica qualcosa di quello che Dio ha detto.
Sì, sì, sì.
Perché dentro la volontà di Dio, ok, Dio ci dà possibilità di scelta dentro la sua volontà. Non è che per forza sposare una donna bionda, la puoi sposare mora. Ok? Quindi guarda, Romani 1, andiamo lì che c'è qualcosa che voglio dire su quello. Ma per quanto riguarda il rapporto cosiddetto anale tra coppie, cioè omosessuale, no?
Sì.
Questo non si può considerare un rapporto naturale. Perché? Perché è uguale al rapporto tra omosessuali, proibite sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento,
sì.
L'omosessualità è proibita.
Sì.
Così come sono proibite anche i rapporti cosiddetti lesbiani.
Uh-huh.
Ok, quindi se chiese, oggi ci sono chiese mezze morte che si stanno aprendo gli omosessuali, queste chiese sono mezze morte. O morte completamente.
Perché la Bibbia è chiaramente contro.
La Bibbia è contro il lesbianismo, ok, ed è contro l'omosessualità. Ok, una volta stavo parlando con una cristiana, una credente, che diceva, ma il lesbianismo la Bibbia non parla contro. Ma che ti sbagli? Ma che ti sbagli? Gli ha detto che la Bibbia parla contro il lesbianismo. Fa, no, non ne parla. Parla solo contro l'omosessuale. Gli ha detto, apri la Bibbia. E gli ho fatto vedere queste scritture. Lo vuoi leggere? Il Romani 1 che ti ho dato prima.
Romani 1, 24.
Sì, 24. Per questo Dio li ha abbandonati.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi.
Ok, attenzione, le cose sessuali sbagliate portano disonore ai nostri corpi. Ok, non è che Dio perdona tutto, no? Calma. Verso 25 in avanti.
Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Quindi se servendo il corpo, il sesso, eccetera, più di Dio. Il sesso deve glorificare Dio fatto nel modo giusto, come tutte le cose, e controllare come il vino. Puoi bere il vino, ma non puoi ubriacarti. Non puoi bere quando guidi la macchina. Non puoi bere quando devi lavorare. Bevilo se vai a dormire. Va bene?
Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura.
Op, ecco quelli lesbianismo.
Sì.
Che questa donna, questa credente cristiana, diceva, no, niente di male. Oh, c'è qualcosa di male, mia cara sorella.
Sì.
27.
Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente.
Ok, quindi la condanna all'omosessualità è chiara, quella lesbianica bisogna spiegarla un po', perché dice... dove dice?
Le loro donne.
Verso 26. Le donne hanno cambiato l'uso naturale in quello contro natura. Dice dove è scritto lesbianismo? È scritto nel verso seguente.
Sì, sì.
Perché dice similmente anche gli uomini omosessuali.
Sì.
Quindi similmente, e cos'è? Vuol dire che le donne si parla di sesso. Ci siamo?
Sì.
Quindi i fratelli e le sorelle che hanno sbagliato su queste cose non hanno necessità di andare a dirlo a qualche leader religioso che non c'entra niente, che magari gli dà 4 Ave Marie o magari 4 condanne,
mm-hmm.
Un religioso che non ha voce in capitolo, che magari morbosamente è perverso e curioso di cose che non dovrebbe essere.
Mm-hmm.
Quindi questi semplicemente vanno dalla moglie, dal marito o a Dio. E rimettiti in riga, va bene? Guarda, primo Timoteo 4, abbiamo letto prima, ti ricordi, sugli dottrini dei demoni?
Sì.
Ok, primo Timoteo 4, dall'1 al 3, parla che sono dottrini dei demoni, quelli che vietano il matrimonio.
Sì.
Ok, quindi ricordiamoci quella scrittura.
Sì.
Vi sono religioni talmente fuori binario dottrinalmente che fanno proprio questo. E per questo molti di questi poveri preti celibi, non sposati, malcapitati, cadono nella fossa di adulterio, podofilia, omosessualità e altre perversioni diaboliche, perché disubbidiscono alla parola di Dio. Non è mica a caso che il diavolo spinge il celibato in queste chiese, perché il diavolo sa che spingendo il celibato lui crea una generazione di preti perversi, perché il diavolo sa che loro non possono contenersi. È scritto nella Bibbia, Gesù ha detto, non a tutti viene dato, infatti è solo l'eccezione, sono poche le persone che dice io mi sento meglio così, e va bene, contento tutti, però uno invece non è chiamato e dice lascia che si sposa, è meglio sposarsi che ardere, giusto?
Amen. Allora, abbiamo letto in Romani 1 che l'omosessualità, che include il sesso anale, è sbagliato.
È sbagliato.
La Bibbia dice chiaramente.
È troppo simile all'omosessualità.
Poi la pedofilia, abbiamo letto prima, Gesù ha detto chiunque...
Scandalizza un bambino, è meglio che si butta al mare,
sì,
con una macina al collo.
Chiaramente la Bibbia è contro.
Ok, numero 2.
Adulterio, già abbiamo
adulterio,
visto. Sbagliato.
No, non ne parlare neanche.
Ok, allora ci sono cose che chiaramente la Bibbia dice no. Poi gli altri tipi di sesso che il fratello ha menzionato nel suo messaggio, la Bibbia non ne parla.
non ne parla, quindi se non ne parla puoi praticarla secondo la tua fede, però se per te è peccato allora no, però perché se per te non è peccato allora sì, però sesso anale, queste cose qui no, no. Perché è omosessualità praticamente.
Ma anche quelle cose che la Bibbia non ne parla, hai letto prima in Tito, dobbiamo praticarle in un modo puro, non esatto. impuro, e non lasciarle che diventano un'ossessione che non possiamo vivere senza, deve essere tutto in un modo puro, certo. Perché sennò diventa peccato.
In che modo diventa un'ossessione, scusa?
Per esempio, uno che gli piace fare sesso solo in una maniera, che la Bibbia non ne parla, e lui dice, va bene, così possiamo fare, però poi diventa un'ossessione e solo così vuole fare, e pensa sempre a queste cose.
No, ma
cose.
Non deve farlo neanche una volta, per esempio il sesso anale, no, è sbagliato e
sì,
basta.
Sì, quello è chiaro.
E quindi di che altro stai parlando?
Il fratello ha menzionato nel suo messaggio il sesso orale, il sesso con le mani, non lo so che altro tipo di sesso è.
Ah, sono. Dice se diventa un'ossessione, beh, tutto quello che diventa ossessione no.
È peccato.
E certo, ma anche il sesso normale tra moglie e marito, se questo fa l'amore, se prende, se compra un chilo di Viagra alla settimana e la povera moglie dice ma io ho bisogno di un giorno libero anche. È logico che è tutto ciò che diventa ossessivo, sbagliato. Tu non senti male bere un caffè, però se tu devi bere senza caffè tu non puoi vivere, allora è una droga.
Sì.
Cioè vino, puoi bere un bicchiere di vino, come dicevo prima, però se tu senza vino non puoi operare, allora smetti il vino, capisci? Tutto ciò che diventi dipendente è sbagliato.
Esattamente.
Capisci? Io e mia moglie abbiamo dei rapporti, però non è che siamo dipendenti. Uh-huh. A volte io ho dovuto separarmi di mia moglie anche per mesi per andare a lavorare, viaggiare, evangelizzare, eccetera. E, tranquillamente, non ho commesso adulterio, per grazie di Dio. Cioè, tranquillamente, tu mi conosci, mi comporto normale, perché c'ho Gesù.
Amen.
Va bene.
Amen. E la gioia tua deve sempre venire dal Signore,
è logico,
da Gesù.
È logico. Amen. È logico. Cioè, io amo mia moglie, abbiamo rapporti, però non dipendo da mia moglie dai rapporti. Quello è, diciamo, una ciliegia sulla torta. Ma ci vuole la torta, però. E la torta si chiama Gesù Cristo.
Amen.
Quella cosa che è molto superiore al sesso. Che il sesso è, uno può dare con prostitute 10 minuti a posto. E dopo si è più fesso e più vuoto di prima, più frustrato di prima, e allora altra prostituta, capisci? Quindi non è che il sesso ti completa, diciamo che è una benedizione che Dio ci ha dato, però la benedizione, la soddisfazione continua viene da Cristo, viene dallo Spirito Santo, ma non è Cristo sulla croce morto, stramorto, in Italia lo chiamano il povero Cristo in croce, no, Cristo è risorto, non ce n'è povero Cristo in croce,
amen.
D'accordo?
Sì.
È risorto. E quindi quel Cristo in croce non mi dà comunione, perché era morto lì, adesso Cristo non è più così, è vivo, Spirito Santo mi dà in continuazione amore, gioia, potenza, allegria, felicità, scopo, ispirazione, profezie, guarigioni, capito? Questo è il vero Cristo, mia moglie non mi può dare questo.
È vero.
E io non posso darlo a lei. Quindi sì. Togliere gli occhi dalla carne, la carne, Giovanni 6,63, non giova a nulla.
Amen.
Va bene?
Sì.
Quindi guarda, poi ci sono peccati per esempio come omosessualità, pornografia, questi vanno confessati a chi lo Spirito Santo ci guida, che può essere la persona che abbiamo offeso, ferito, il proprio coniuge, la propria chiesa, capito? Sono al Signore. Ciò che conta non è di confessarsi secondo lo stile di una religione o l'altra, ma di pentirsi, questo è quello che conta, abbandonare il particolare peccato, amen. Portare frutti
di
cambiamento. Va bene, guarda, 1 Giovanni 3,20, cosa dice? Se non portiamo frutti di cambiamento, se non chiediamo a Gesù lo Spirito, così che non desideriamo più quel peccato, e ricominciare da capo come figli e figlie nuovi, per la gloria di Dio non servirà a niente, dobbiamo abbandonare il peccato e chiedere al Signore che ci tolga quel desiderio per il peccato.
Amen.
E comunque Dio ci perdonerà sempre se ci pentiamo, va bene? Leggi ancora la scrittura.
1 Giovanni 3,20. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Quindi, fratelli che avete peccato su questi punti, il vostro cuore vi condanna, perché? Perché il diavolo non vi perdona, è logico. Però nel momento che dice vattene Satana, non sono condannato, Cristo mi ha perdonato, in quel momento lì che vi sentite meglio, siete perdonati. Mm-hmm. Va bene? Guardami, Timoteo 1,15, io ti leggo Matteo 12,31,
okay.
Dice perciò vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. solo la bestemmia contro lo Spirito Santo non è perdonata, la bestemmia di respingere lo Spirito Santo, che vuol dire respingere Cristo, Gesù. Tutti i peccati sono perdonati se ci pentiamo.
Amen.
Dimmi.
1 Timoteo 1,15. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo.
Alleluia, gloria a Dio. Poi dammi Giovanni 8, 10 all'11.
Okay.
Io ti voglio leggere 1 Giovanni 1, 7 al 9. Dice, ma se camminiamo nella luce, stiamo parlando del perdono di Dio, ok, per i fratelli che hanno peccato. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Verso 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Stiamo parlando di uscire dalla condanna del diavolo. Parla con i fratelli che hanno sbagliato. E inoltre, e tu moglie o marito che il tuo coniuge già sbagliato, non puntargli il dito come il diavolo, tu carezzalo come Gesù lo carezza, perdonalo o perdonala come Gesù li perdona, d'accordo? Coniuge, attenzione, non puntare diti di condanna, perdonare, cosa c'hai lì?
Giovanni 8, 10 e 11. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose, nessuno, Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno. Va e non peccare più.
Alleluia. Romani 14.
Amen.
Cosa gli ha detto Gesù? Io non ti condanno e vai e non peccare più. Quindi da una mano Gesù dice, non peccare più, dall'altra mano la perdona. Quindi sì. Fratelli che avete fatto qualsiasi peccato, siamo tutti peccatori, ok? Il Signore ci perdona. L'importante è confessare e abbandonare. Adesso non guardate il marito o la moglie con occhi, oh, te lo dicevo sempre io. Vai, dagli un abbraccio, e dici ti perdono, tutto a posto, ricominciamo da capo. Il marito o la moglie che ha sbagliato, dagli un bacio, un abbraccio, gli dici tutti sbagliamo. Sei più che perdonato, io sono peccatore come te, nessun problema, ricominciamo con Gesù. E basta, nessun spazio per la condanna del diavolo. D'accordo?
No, c'è solo sempre questa paura nel cuore dal parte del coniuge che è stato tradito. C'è questa paura, c'è questa mancanza di fiducia nell'altro. Questo è difficile superare, sai?
E questo dipende se c'è cristianità, se c'è Cristo. Uno che è in Cristo sbaglia, però si pente e cambia.
Mm-hmm.
Che è uno che non cambia, allora devi vedere se è veramente cristiano. Che il vero cristiano cambia. Se non cambi, c'è da chiederti se sei cristiano.
Amen.
Va bene?
Sì.
Allora, in Romani 14, cosa dice dal primo verso? Colui che è debole nella fede?
Romani 14, 1. Colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per giudicare le sue opinioni.
Ok, verso 2. Quindi, accogliere quelli che sono deboli.
Sì. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi.
Quindi non giudicate uno che, diciamo, sessualmente si comporta in modo diverso di voi, a condizione che segua la parola.
Ok.
Ok, sì, non dico sì, che sì. Sia adultero, no, non sì, dico, sì. Sto dicendo quello.
Amen.
Ok, già mi immagino i miei amati nemici a scrivere, oh, no, non dico quello. Devi camminare nella parola, verso 3.
Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto.
4.
Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone? Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
Ok, quindi questi preti che condannano i fratelli, che carezzano la moglie, eccetera, eccetera, o che altro fanno sessualmente che la Bibbia non proibisce, si prende dovrebbe farsi i fatti loro. Chi sono loro per giudicare uno che fa rapporti diversi dal prete?
Mm-hmm.
Okay, è logico che è diverso dal prete. Il prete non bisogna neanche andare dal prete a confessare i peccati. Si confessa i peccati coloro contro i quali pecchiamo, non da un prete che di professione fa il confessore e dice cosa fai qui, cosa fai là, ma cosa fai lei ficcare il naso in cose che questa qui non ha niente da confessare. Ti immagini, la sorella viene da me e mi dice, fratello, voglio confessare. Io, ok, confessa. E io ho mentito. Ok, bravo. È finito, sì. Dio ti benedica, grazie. Non vado a dirgli sì, ma adesso raccontami la situazione sessuale. Ma cosa mi interessa a me della sua situazione sessuale? Questi sono affaracci suoi. E se quella è convinta di non peccare, nel suo cuore non pecca. Se poi sì. fa cose sbagliate contro la Bibbia, se la vedrà col Signore. Questi preti Sherlock Holmes, detective privati che devono andare a investigare con la pila elettrica sotto la lenzuola, questi che facessero gli affaracci loro e che andassero a evangelizzare e la smettessero di scocciare e di rompere a questa povera moglie e mariti che non sta facendo niente di male, non sta rompendo scritture, non stanno infrangendo niente.
Amen.
Va bene? Dove Amen. Siamo qua?
Amen.
Romani 14:13.
14:13. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidete piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta.
Ok, quindi Dio ha creato la relazione intima tra coppie sposate e certamente questo può essere vissuto in modo da glorificare Dio.
Sì, d'accordo? Amen.
Quindi,
quello sì, per glorificare Dio.
E certamente, dice Romani 14, dice, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini secondo amore, non perde col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto, verso 15. Quindi, cerchiamo di non perdere il fratello con cose, punti di vista che sono e devono rimanere privati, che non devono essere pubblicizzati, sbandierati senza motivo e che solo sarebbero usati dal maligno, dai suoi seguaci, e calunniatori per farvi del male e per ferirvi. Verso 17, regno di Dio e pace e gioia nello Spirito Santo.
Amen.
Va bene, quindi gloria al Signore.
Amen. E quindi, allora tutto quello che facciamo deve dare gloria a Dio.
Esatto. Non dobbiamo predicare cose che nel nostro cuore sappiamo che sono sbagliate. E dice tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Va bene?
Sì.
Quindi,
sì.
Verso 23 dice: colui che sta in dubbio se mangia è condannato. Certo, non fare cose che sono contro le scritture. Ma se nel nostro cuore abbiamo la fede che una cosa non è necessariamente errata e se ciò non contraddice le scritture, allora quella cosa è pura. Va bene? Se nel nostro cuore pensiamo che un determinato rapporto sessuale non è errato, non contraddice la parola, allora che gli altri si facessero gli affaracci loro e non venissero a scocciarmi, che io non sto infrangendo nessuna scrittura.
Amen.
D'accordo?
Sì.
Quindi, va bene, per esempio, guarda, 1 Corinzi 10:23, quindi voglio paragonare questo soggetto del sesso all'insegnamento sul cibo, voglio paragonarlo.
1 Corinzi 10:23. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica.
Ok, quindi quello che facciamo deve edificare, deve essere utile, va bene? Quindi, per esempio, io e la mia amata moglie, che è un dono che io non merito, un dono di Dio per me, mia moglie, abbiamo imparato la gioia di lodare Dio, per esempio, prima... durante e anche dopo i nostri rapporti intimi. Noi abbiamo rapporti intimi e noi è un'occasione per lodare il Signore, va bene? Sentiamo forte la presenza dell'amore del Signore e delle sue benedizioni anche in quei momenti. Dio è spirito, il suo spirito deve sempre essere presente perché egli possa essere glorificato in ogni cosa. Il nostro amore per il Signore e dell'uno per l'altra cresce sempre. E tutto questo perché non perché siamo speciali, ma ciascuno di noi in certo senso lo è per il Signore. Ma se, comunque io e mia moglie non è che siamo speciali, non ci riteniamo speciali, ma semplicemente abbiamo preso la decisione sincera, ok, a tutto cuore, di dedicarci individualmente e anche come coppia di appartenere a Gesù, al Signore, interamente.
Amen.
E questa è la sola ragione per cui Dio ci benedice. Non perché siamo speciali,
Amen.
Che Dio non fa differenza. Gloria al Signore. Amen.
Sì, sì,
guardami la scrittura, 1 Corinzi 10:31.
1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Alleluia. E guarda, Colossesi 3:17. E qualunque cosa facciate in parole e opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio per mezzo di Lui, quindi anche nel sesso, nelle relazioni
qualunque
intime.
Qualunque cosa.
Qualunque cosa lodare il Signore. E questo è il segreto della felicità continua.
E non sapevo che nella Bibbia ci sono tante scritture sul sesso.
No, le sto applicando io.
Si applica,
qui sta parlando di tutto, quindi voglio dire il sesso non è escluso. Primo Pietro 4:11.
Certo. Primo Pietro 4:11. Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Quindi in ogni cosa glorificare Dio. Che possiamo dire, glorifico Dio in chiesa quando scaldo una panchina, però quando vado a letto con mia moglie, questo è un affare mio e Dio non c'entra niente. Non posso dire questo. Assolutamente, che Dio ha creato anche quello.
Sì.
Va bene?
Sì.
Infatti Matteo 6:33 dice, cercate il regno di Dio per prima cosa, la sua giustizia, tutto questo gli sarà dato in più.
Amen.
Quindi se cerchi l'unione sessuale con tuo sposo o sposa, cerca il Signore e quello ti sarà dato come regalino, come Amen. Ciliegia sulla torta, ma la torta è Gesù.
Amen.
Va bene?
Sì.
Quindi gloria al Signore. Guarda Angela, andiamo al Vecchio Testamento.
Ok.
Deuteronomio 28 dal 3 in avanti. Il Vecchio Testamento parla di questo, parla anche di questo.
Deuteronomio 28.
Dal 3 in avanti.
Verso 3.
Cosa succede se noi glorifichiamo Dio in tutto, compreso la relazione sessuale? Cosa succede? Succede che, verso 3.
Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna.
Quindi glorificare Dio in tutto. Quando lavori, quando non lavori, quando hai sesso, quando non ce l'hai, quando mangi, quando non
Amen,
mangi.
Amen.
Sempre, verso
Amen.
4.
Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Allora, andiamo a Matteo 22, guarda che così chiudiamo.
Amen.
Un piccolo messaggio di Gesù, vuoi sentire?
Sì.
Tutte queste mie benedizioni, dice il Signore, sono sul capo di ciascuno dei miei amati figli. Tutti voi siete chiamati a compartecipare con me a tutte le gioie e benedizioni celesti che il Padre offre a chi corrisponde il nostro amore. Come è scritto, leggilo, Matteo 22:37.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Marco 12:33, e chiamarlo con tutto il cuore, e con tutto l'intelletto, e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e sacrifici. Questa è la condizione che Dio richiede per Amen. Benedirci in tutto. Guarda, Deuteronomio 6.
Sì.
Io leggo 1 Giovanni 5:4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Amen. Quindi vogliamo essere benedetti, camminiamo in fede. Deuteronomio 6:4.
6:4. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze.
Ok, quindi tutta l'anima, tutto il cuore, tutte le forze esclude il sesso?
No, con tutto, tutto, tutto.
Non
anche
dire,
il sesso.
Adesso andiamo in camera da letto. Dio, Gesù, state fuori, scusate se vi chiudo la porta.
No.
Spirito Santo è dappertutto, è a noi presenti. Amen.
Amen. Amen, amen.
Dove sei? Cosa hai letto?
Verso 4 e 5.
Ecco, 6 e 7 anche.
Questi quindi, comandamenti che oggi ti do, ti staranno nel cuore.
Quindi l'educazione sessuale bisogna escluderla ai figli?
No.
Verso 7.
Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Alleluia. Quindi mattino, sera, pomeriggio, sempre parlare di Dio. parlare di Gesù ai figli, amen? Guidarli in una maniera non noiosa, mezza morta religiosa, ma in un modo allegro, gioioso, amen? Deuteronomio 10, 12 a 14.
Deuteronomio 10, 12. E ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene.
Ok, quindi glorificare Dio con quel dono di Dio che si chiama tua moglie.
Amen.
E anche qualche marito, già che ci siamo, che ogni tanto anche i mariti sono una benedizione. Parlo da marito. So che i mariti hanno la testa un po' più dura, più acciaio. Quindi cerchiamo di essere un buon esempio per le mogli. Cerchiamo di...
Amen.
Che la moglie è chiamata a seguirci. Ma attenzione, attenzione. Già come dice... Fratelli, non cercate di essere maestri perché su di voi c'è maggiore condanna. Su di noi che siamo guide, i mariti, i padri famiglia, i papà, c'è più condanna. Che se la moglie è fuori binario, molte volte perché noi non l'abbiamo amata, non l'abbiamo perdonata, non l'abbiamo guidata, non l'abbiamo ispirata, non l'abbiamo amata come dovevamo. Quindi quando c'è qualcosa che non va con mia moglie, innanzitutto devo controllare il mio cuore, quello che ho fatto io di sbagliato.
Amen.
Va bene? Bene, io credo che ci fermiamo qui, fratelli, scriveteci, mandateci qualche email, fateci sapere cosa ne pensate e speriamo che nessuno mi manda qualche accidente, qualcuno troppo santo, troppo, che la vera santità è semplicemente fare le cose secondo il Vangelo, non ce n'è altra.
Infatti dove le religioni portano confusione e non sai più cosa fare, la Bibbia semplifica e ti dà la risposta.
La santità non è quella che i farisei ci dicono, le religioni ci dicono, la santità è semplicemente quella del Vangelo. Gesù che dormiva sotto gli alberi, non si lavava le mani, era odiato dai religiosi, camminava, era amico dei pubblicani e le prostitute correvano a lui perché andavano a cercare la salvezza. Quella è la santità. La santità vuol dire essere nella volontà di Dio, non è mettersi una cravatta col fermacravate di oro, la croce di argento appesa. Questo non è, quello è fumo negli occhi. Angela.
Prima di cambiare soggetto, possiamo fermarci un po' di più perché voglio leggerti un altro messaggio da parte di una sorella. Lo leggiamo anche questo senza nome. È una situazione particolare, ma lo so che ci sono anche altre famiglie che ci seguono nella stessa situazione, una cosa un po' comune.
E che hanno paura di parlarne anche. Che sono un po' così, che il diavolo è messo sotto condanna. Sgrida il diavolo e sii libero.
Allora ti leggo questo messaggio, se puoi dare una risposta, per favore. È da parte di una sorella. Vi ringrazio infinitamente, lode e gloria al Signore. Mi sono commossa nell'ascoltare il vostro consiglio, nell'ascoltare Gesù che mi parlava attraverso fratello Giuseppe. C'è una grande tristezza nel mio cuore, perché mio marito, in seguito a un po' di incomprensioni, 2 anni fa è andato via di casa. Noi abbiamo 2 figli e il nostro matrimonio era sincero e puro, ma un percorso sbagliato di entrambi, lo yoga, ha portato divisione. Io prego e sento sempre nel mio cuore che nulla è perso. Io sto ritrovando il Signore ogni giorno, ma mio marito purtroppo continua ancora con la yoga. E mio marito frequenta normalmente casa nostra e a volte pranza. Ci porta anche a mangiare la pizza, usciamo a passeggiare ogni tanto, quando decide lui però. Inoltre, lui è anche schiavo delle donne, cioè del sesso. Non in maniera eccessiva, ma lui ha riconosciuto questa sua debolezza. Ha avuto una relazione con un'altra donna, ma l'anno scorso si sono lasciati, anche se lui e anche lei si cercano solo sessualmente, così mi racconta mio marito. Il problema è anche che mio marito è attratto da me. Infatti, capita che ci uniamo intimamente. E mi chiedo se questo sia giusto al cospetto di Gesù, che tra di noi c'è intimità, anche se so che mio marito può cedere con le altre. Grazie, grazie.
Ok, quindi rimaniamo sul soggetto.
Sì.
Guarda, io, dolce sorella, ascolta, riguardo le relazioni intime con tuo marito, io credo che dovresti fare una bella pausa salutare. Se no, altrimenti lui si abitua ad averti come, diciamo, una specie di ruota di scorta per quando non ha prostitute, no? E lui questa benedizione non credo che se la meriti. Ti parlo come uomo. In questo modo, anche se tu gli permetti, non so, se tu gli permettessi, diciamo, di mangiare in un ristorante e lui si lamenta magari del cibo, in questo caso tu sei il cibo, il ristorante e il sesso, e poi non paga il conto in quel ristorante. Cioè, se tu gli permetti di mangiare al ristorante e lamentarsi del cibo e non pagare il conto, tu gli stai, lui, diciamo, ti stai facendo imbrogliare e hai gli occhi abbagliati del tuo amore verso di lui. Ok? Certo, Dio ci ama, ma come vediamo in Ebrei 12, il suo amore comprende anche ferme punizioni. Non è che l'amore di Dio perdona tutto. A volte il Signore ci bastona con un bastone pesante per riportarci nella strada giusta. Oggi stiamo parlando dei mariti prodigi. Sai, figlio prodigo? I mariti prodigi che devono tornare all'ovile, alla moglie, o a volte alla moglie tornare al marito. Di solito l'adulterio però è un problema maschile, disgraziatamente. Va bene, invece dovresti fare provare al tuo caro mascalzone un po' della sua stessa medicina, un po' di santa salutare astinenza, almeno da parte tua verso di lui che ovviamente farà quello che vuole fuori di casa. Cioè, in modo che quando non ha sesso facile dalle sue altre donne, non avrà facilmente neanche da te. Capita che lui è così, non gli capita una donna sotto mano e torna alla ruota di scorta. Invece no. Dio non vuole dargli queste benedizioni, a meno che non si pente, a meno che non confessa, non cambia, a meno che non abbandoni i suoi peccati adulteri e con la coda tra le gambe torni all'ovile, come figlio prodigo, e che smette di atteggiarsi, com'è che si dice, il gran cavallo da monta, super macho, eccetera. Che torni in umiltà. Ok, ha bisogno del perdono di Dio questo. L'astinenza può fare miracoli e può portare i malvagi a una decisione, io credo.
Sì, sì, sì. Allora tu dici di fare questo come per insegnarlo il valore del matrimonio?
Certo.
Aiutarlo a crescere spiritualmente.
Certo, non vuole pagare il prezzo di prendersi cura della moglie, di amarla, di corteggiarla, di ispirarla, di aiutarla e di prendersi cura dei suoi figli. E non neanche deve venire a vedere il cinema gratis. Digli che va a guardare la televisione. Digli che niente cinema. E io spero questo. Cioè, Daniele ha scritto, guarda, 1 Corinzi 6:9, cioè perché Dio prima o poi si stancherà di lui.
Sì.
Io spero che lui si penta prima che Dio lo giudica e lo punisca per come lui si merita. Leggi.
Okay. 1 Corinzi 6:9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Quindi un cristiano che vive in adulterio, che non si pente, quello non è un cristiano che ha perso la fede. Quello è un falso cristiano che mostra i suoi veri colori. Un vero cristiano non vive nell'adulterio. Può caderci, come Davide e Batseba, ma non può viverci. Una volta che Davide è stato esposto da Nathan, che gli ha puntato il dito, secondo Samuele capitolo 11 e 12, gli ha puntato il dito, si è pentito, ha cambiato, ha smesso di commettere adulteri, per quel che ci risulta. Quindi un vero cristiano si pente, che guarda, Luca 13, guarda.
Amen.
Dice una bella parabola che vogliamo leggere, va bene?
Luca 13?
Luca 13, comincia verso 9, dal 6 al 9.
Dal 6.
Perché questo, voglio dire, cioè se Dio gli mette le mani addosso, a questo marito fuori binario, lui gli farà male.
Che
il bastone di Dio è pesante, non è più la moglie sempre dolce a cucinargli i manicaretti, io sono qui a letto, vieni tranquillo, no, non è così la storia. Quando Dio mette mano al bastone sono guai neri, va bene? altro che mogliettina pimpante aspettarlo.
E poi anche, come hai detto prima, il matrimonio, la fedeltà tra gli sposi è per insegnarci fedeltà verso Cristo.
Certo.
Se questo non puoi imparare a essere fedele a una donna, non sarà mai fedele a Dio.
Certo, essere fedeli a Dio non è sempre facile, cioè passare un Getsemani, una crocifissione, essere sputato in faccia, essere deriso, e così anche il matrimonio con tuo marito o con la moglie.
Sì.
Ci sono fiumi da attraversare, ci sono difficoltà, a volte il tuo coniuge sbaglia, si arrabbia, eccetera, e tu lì devi essere come Gesù e devi... Quante volte mia moglie perde la pazienza e io sto zitto e lasciare... A volte la perdo io e sta zitta lei, cioè qui stiamo zitti a vicenda, qui a turno facciamo, no? Perché siamo di carne, siamo esseri umani. E allora però, siccome abbiamo Gesù al primo posto nella nostra vita, allora sempre cose si sistemano.
Amen.
Va bene?
Allora, Luca 13, verso 6. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo. Ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose, Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai.
Capito? Ancora un anno? Quanti di questi incidenti d'auto, gente che muore in un incidente, gente che prende un cancro, eccetera, quanti di questi qui sono perché Dio ha tolto la benedizione e il diavolo è venuto con la malattia? Quanti? Quanti? A volte malattie, incidenti sono attacchi del diavolo, però a volte è perché Dio ha tolto la benedizione, ha tolto la protezione, come ha detto Dio a Israele, cosa farò la mia Israele, la mia sposa adultera? Farò questo, toglierò il muro di protezione, ha detto. Infatti è arrivato a Babilonia e ha distrutto Israele. Quindi quanti si rendono conto che quando le cose vanno storte, maledizioni finanziarie, perdono un posto di lavoro, una malattia, una degenza all'ospedale, una morte. Quanti di questi si sono resi conto perché Dio ha tolto la protezione che non si meritavano? Così con queste mogli dovete togliere il sesso a questi mariti che non se lo meritano. Va bene? Se loro non camminano per la via diritta e stretta dal matrimonio fedele, niente, fischiano, fanno senza.
Amen.
Va bene? Quindi gloria al Signore. Quindi un cristiano che non si pente ai suoi adulteri, la sua fede è falsa.
Uh-huh.
Guarda, questa sorella, voglio dirgli, guarda, una cosa che l'aiuterà sicuramente a fare tornare la pecorella smarrita di tuo marito, a tornare nel tuo vile, il mio suggerimento è questo. Mostragli amore vero, non nella carne, non sessuale, amore nello spirito. Mostragli anche amore e misericordia per la sua povera e complice, l'amante, che certo ti odia e che evidentemente non ha lo spirito di Dio o se ne è allontanata di sicuro. Mostra a tuo marito il paradiso della tua casa, il paradiso del tuo amore, il paradiso di un amore che non è morboso e non è geloso, che non è lì a lamentarti della sua amante. Fatti bella, metti il rossetto, un po' di cipria, fatti bella per lui, vestiti bene, elegante, come quando ti ricordi quando lo corteggiavi. Comportati per il piccolo angelo di Dio che sei, e questo lo aiuterà a vedere meglio cos'è che sta buttando via.
Ma senza corrergli dietro, no?
No, non deve corrergli dietro, assolutamente. Cioè, un amore staccato, nel certo senso. Non un amore morboso.
Okay.
Non è una cosa, una cantilena noiosa, io devo tornare a casa, niente.
Allora non mandare messaggi, ti aspetto,
no,
ti
niente,
amo.
niente, okay. Che se non torna, Dio ha un marito migliore per te.
Okay.
Primo Corinzi 7 dice, se il non credente si separa, che se ne vada, il fratello e la sorella sono liberi, non sono più vincolati, possono risposarsi, se questa sorella desidera questo. Naturalmente la cosa migliore è che questo qui si penta.
Sì, sì, sì.
Che si pente, che torni all'ovile dove c'è l'unica donna attraverso cui Dio lo benedirà. Non ci saranno altre donne, non importanza quanto sono alti i tacchi e che reggiseni indossano, non esisterà un'altra donna, va bene, attraverso la quale Dio lo benedirà, solo maledizioni. Quest'uomo si è messo sotto maledizione.
Sì.
Anzi, ti consiglio di pregare per lui, perché lui è è, come si dice, in rotta iceberg. Lui è un Titanic diretto a un iceberg. Prima o poi i giudizi di Dio arriveranno e saranno guai seri. Primo Timoteo 2.
Primo Timoteo.
Qui sì. Vediamo cosa la scrittura dice sul fatto di come si tratta le liti, come comportarsi davanti a chi merita il male, chi si merita di essere punito, chi ci tratta male, come che dobbiamo comportarci? Primo Timoteo 2, 22. Ricerca la giustizia.
22. Ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che le aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà.
Giacomo 5 parla di questo. Escano, dice qua, dal laccio del diavolo. In questo momento tuo marito è nel laccio del diavolo, è preso in trappola tramite la carne, tramite il sesso errato. Va bene?
Sì.
Tu, il sesso adultero è sempre errato. L'unico sesso giusto è quello con la moglie che Dio ti ha dato o il marito.
Sì.
Ok, quindi sempre ricordando che è più importante che il marito tornare a te, c'è una cosa più importante che il marito che torni a lei, ed è che tuo marito si converta a Dio, va bene? Quindi non è sufficiente che torna a te e visselo felice e contenti, no, non c'è nessuna felicità se non è in Cristo. Giacomo 5, 19 e 20 parla di questo.
Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.
Ok, quindi moglie, tu sei la mano di Dio per salvare tuo marito, perché neanche sappiamo se questo qui è convertito. Che no, certamente non si sta comportando come convertito, quindi prega per la sua anima perché l'aspetta un'eternità di dispiaceri. Allora, guarda, ci fermiamo qui?
Sì, credo che è chiaro.
Io ho preparato un canto, questo, e siccome è un canto, l'unico canto che ho trovato sul soggetto, cioè qui stiamo parlando del soggetto, che questo qui, alcuni di questi mariti vogliono, com'è che si dice in Italia, botte piene o moglie ubriaca, vogliono uno e l'altro, qualcuno dice così, no? Cioè vogliono tutto, vogliono l'adulterio, poi vogliono anche la moglie rotta di scorta, invece no. Guarda, tu devi insegnargli al marito che, guarda qui ne ho trovato una bella canzone, che si chiama Chi non lavora non fa l'amore, quindi io la adatterei questa canzone, chi non si prende cura della famiglia, della moglie, dei figli e della volontà di Dio nella sua vita, non ha diritto di fare l'amore. Cosa ne dici? Sentiamo un po' questa.
Ok.
La metti?
Sentiamo come la mette Celentano.
Sì, ce l'hai?
Ok, sì.
Chi non lavora
non fa.
Mi ha detto
ieri mia moglie,
chi non lavora
non fa l'amore,
questo mi ha detto
ieri mia moglie.
A casa stanco ieri ritornai, son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me.
Chi non lavora non fa l'amore. Ieri mi amore.
faccia mi arrivò. Andai a piedi alla guardia medica. C'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivo lì ma il dottore non c'è. E in sciopero anche lui. Che gioco è? Ma come finirà? C'è il caos nella città. Non so più cosa far. Se non sciopero mi picchiano. Se sciopero mia moglie dice:
chi non lavora non fa l'amore. Dammi l'aumento, signor padrone.
Continuiamo con alcune domande che abbiamo ricevuto email durante il messaggio di prima. È da parte di Angelo.
Critiche?
No, domande. Questa è una domanda.
Ok.
Angelo ti chiede, il pensiero piccante è peccato, fratelli? Io faccio il corriere, ne vedo di tutti i colori. Ciao fratelli, vi voglio bene.
Ma guarda, non è che ne vedi più, non è che il tuo mondo è più colorato del mio. Scusa, abbi pazienza. Anch'io vedo di tutti i colori, anche in bianco e nero. E cosa significa pensiero piccante? Cioè, come dice in Giacomo capitolo 1, cioè il peccato per essere prodotto deve essere prima incubato. Quindi viene incubato, riceve il seme, quindi trattenuto, poi cresce. Parlavamo di questo nel nostro, con l'altra Bibbia ieri mattina con i bambini.
Ieri mattina, sì.
Quindi non è che uno che pecca dice, tutto un tratto c'è sta donna che mi è saltata addosso. E no, caro, non è così. E non è che della donna ti salta addosso. Cioè, tu, Davide con Batseba era lì alla finestra, invece di andare a lavorare, se lui si faceva le sue finestrate e guardare cosa succedeva sulla terrazza delle vicine. Cosa ci facevano lì a guardare le donne che si lavano, scusa? Se io vedo una donna nuda che si lava, io guardo un'altra parte. Non so aspettare lì che il diavolo mi tenta. Quindi pensieri piccanti, cioè piccante vuol dire che ti
Tentazioni
che tu ti trovi a letto con una donna sbagliata.
Sì.
E allora no.
Per esempio sì.
E per esempio no. Per esempio no.
Quello è peccato allora.
È logico, cioè perché cosa? E poi per questo la pornografia è peccato. Pornografia è peccato perché tu sei sempre lì con donne che non è tua moglie. E se sei scapolo, tieni duro, arriverà il momento che ti sposerai. Quindi il pensiero piccante, le cose piccanti, quando si avvicino all'anticamera del mio cervello, io dico no, questa non è mia moglie. Capito? E allora, cioè, deve anche essere come Dio ha detto a Caino in cos'è, Genesi capitolo 4. Ha detto: il peccato è la tua porta, cioè, i desideri sono verso di te, cioè il diavolo ti sta tentando. Tu devi resistere. Scrittura dopo gli dice: sì, è andato ammazzato Abele. Devi resistere, no? Che c'entra?
Allora, il fatto che sei tentato, che il peccato bussa alla tua porta, quello non è un peccato. Il fatto che sei tentato.
No,
assolutamente. Ma se tu ti immagini in letto con una donna, Gesù ha detto solo il pensiero è già adulterio.
Se tu ti intrattieni, sì. Cioè io guido la macchina, no? Sono un autista e guido.
Sì.
C'ho la macchina. E guidando e vedo, prostituta qui, là. A volte sono in un negozio e c'è una donna che mi guarda in un certo modo. Io non lo so perché sono, non c'è niente da guardare. Non è che sono uno schianto di uomo, assolutamente no. Però ogni tanto c'è qualcuno per qualche motivo strano mi guarda in quella maniera là. E io guardo un'altra parte. A volte è capitato che una donna mi stavo tagliando i capelli, ero in Europa dell'Est, e sono andato a tagliare i capelli, c'era sta donna, avuta 45 anni, e mi fa, sai, io abito qui sopra e finisco di lavorare alle 2:30. Ho detto, ok, va bene, ti riposerai quando finisci di lavorare. Sì, io alle 2:30 finisco, ho la camera qui sopra. Capito? E, cioè, italiano questa... Insomma, io non gli ho dato corda, va bene?
Amen.
E sta a te se dargli corda o no. E me lo sono obliterato dalla mente. Mm-hmm. Obliterato. Amen. Semplicemente non ho pensato. Quindi dipende da te. Non è vero che il diavolo c'ha il potere di darti pensieri piccanti. Può lanciarti frecce infuocate, pensieri piccanti, pornografia, adulti e tutto. Però tu c'hai uno scudo, si chiama lo scudo della fede, Efesini 6, leggi.
Amen.
Se tu cammini con lo scudo della fede, puoi guidare la tua macchina, tutto, vedi tutti i colori, però tieni gli occhi sul colore di Gesù, sul colore di Dio. A posto, Angela?
Sì. Poi okay. Un altro messaggio.
Continuate a mandarmi email e fatemi sapere cosa ne pensate.
Ti dico cosa pensa Franco da Taiwan.
Franco da Taiwan, Franco, un abbraccione, questo fratello dolce.
Lui dice, grazie, grazie, grazie. Alleluia, alleluia, alleluia per questa predicazione.
Alleluia. Sembra che ha toccato qualche tasto vivo.
Sì, sono domande che tanti si chiedono, penso.
Ok, dai fratelli, usciamo dalle gabbie e seguiamo Gesù.
Poi da parte di Pasquale dice, non ho trovato una virgola fuori posto o fuori luogo nel tuo parlare. Sarà sempre un onore invitare quante più persone possibili a seguirti. Ci elargisci solo magnifiche ricchezze, come può avvenire e ricevere solo da un uomo di Dio come te. Vi abbraccio forte tutti.
Tutta la gloria a Gesù. Amen.
Amen, amen.
Gloria a Dio. Grazie Pasquale.
Grazie Signore.
E Franco.
Allora, possiamo andare avanti adesso al prossimo soggetto.
Ok. Sempre sul soggetto?
No. Altro soggetto.
Ok.
Cambiamo.
Cambiamo.
Spero che è tutto chiaro. Allora, andiamo alle testimonianze, alle richieste di preghiera e voglio cominciare con un messaggio ricevuto da parte di Giuseppino.
Sai, questa sorella, quando il marito torna a visitarla, gli fa, io sarei pronto, gli metti questa canzone di Celentano. Ma stasera voglio ballare con te invece, guarda, aspetta che mettono, possiamo fare un ballo prima? Ah, ok, vedi che ci scalderemo prima, lui dice. E lui metti questo e dice, e poi se non ha capito l'antifona glielo spieghi. Dice, guarda che qui chi non si prende cura della moglie fischia.
Amen.
A posto?
Sì.
Quindi preparare la canzone se volete.
Allora, Giuseppino ci scrive.